Di nuovo il libro di Genesi, il 22 capitolo, cominciando col 15 versetto, e ci aspettiamo ora di parlare solo per alcuni momenti e cominciare il servizio. Genesi 22, cominciando col 15 versetto. E l'angelo del Signore gridò ad Abram dal cielo la seconda volta. E disse, io giuro per me stesso, dice il Signore, che poiché tu hai fatto questo e non mi hai denegato il tuo figliolo, il tuo unico, io del tutto ti benedirò e farò moltiplicare grandemente la tua progenie come le stelle del cielo e come le sabbie che sono in sul lido del mare, e la tua progenie possederà le porte del suo nemico. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perciò che tu hai ubbidito alla mia voce. Che promessa a causa dell'ubbidienza! Ubbidienza è quello che Dio vuole. Una volta fu detto, l'ubbidienza è meglio del sacrificio. Ubbidire al Signore è meglio di qualsiasi sacrificio che possiate fare. Ora siamo davanti ad un grande testo stasera, il patriarca Abram, che era chiamato il padre della fede, perché Dio gli fece la promessa di ereditare la terra e alla sua progenie. Ed è attraverso Abram che noi, essendo morti in Cristo, diveniamo progenie di Abram e siamo eredi con lui secondo la promessa. Ora, Abram era solo un uomo comune, non era qualcosa di speciale. Dio non lo chiamò, per quanto ne sappiamo, finché non aveva 75 anni d'età. Sua moglie, la quale era sua mezza sorella a quel tempo, aveva 65 anni. Avevano probabilmente vissuto insieme sin da quando erano molto giovani. E lei era sterile e non aveva figli. Dio chiamò ad una completa separazione, a separarsi dal resto del mondo. E da tutta la sua gente e da tutto il suo parentado c'era una cosa speciale da fare per lui. E quando Dio conta su voi per fare una cosa speciale, egli esige una completa separazione da ogni dubbio. Dovete arrivare alla piena obbedienza per ubbidire a ciò che egli dice. Dio lo esige. Non potete farlo in nessun altro modo. E ora egli stabilisce sempre un esempio. E quello fu il suo esempio di una completa separazione da tutta la sua famiglia, tutti i suoi parenti e così via, per vivere una vita separata per Dio. Passarono anni, nulla accadde, ma non di meno Abram non mollava. Lui non si scoraggiava. Egli non vacillò alle promesse di Dio per mezzo dell'incredulità, ma fu fortificato, dando lode a Dio. Anno dopo anno, mentre passava senza dubbio, molti critici andavano a trovarlo e dicevano, Abram, padre di nazioni, quanti figli hai ora? Quello non lo fece vacillare. Nessun figlio, e Sara aveva passato il tempo della vita di partorire figli, naturalmente ben oltre la menopausa, ma comunque Abram credette a Dio proprio lo stesso. Egli fece i preparativi per il bambino, perché sapeva ed era pienamente persuaso che Dio non poteva fare una promessa senza essere abbastanza grande da sostenerla. La sua progenie dovrebbe pensare la stessa cosa, incurante di quanto sembri irreale, quanto sembri innaturale per la mente naturale, non di meno Dio non può fare una promessa che non sia in grado di mantenere. Oggi crediamo quella stessa cosa, ogni vera progenie d'Abram crede la stessa cosa. Non importa in quali circostanze, quanta sapienza abbiamo accumulato, quante cose sono accadute, quanto innaturale sia per la mente naturale, quanto sciocco sia piuttosto per la mente naturale, non fa la minima differenza. Se Dio ha detto così, è così. E la progenie d'Abram si poggia sul così, dice il Signore. Quello lo conclude. Scopriamo 25 anni più tardi, niente figli, e non di meno Dio fu fedele da mantenere la sua promessa ad Abram, perché Abram credette a Dio. Il bambino venne sulla scena, il piccolo Isacco. Poi dopo che il piccolo Isacco venne sulla scena, allora scopriamo che Dio gli diede una doppia prova. Egli disse questo figlio, dopo che a ora Abram aveva circa 115 o 20 anni, egli disse, voglio che tu prenda questo, il tuo unico figlio, e lo porti sul monte che ti mostrerò e lo offra lassù su questo monte come sacrificio. In altre parole, distruggere ogni evidenza che aveva che la promessa era stata adempiuta. Quello è togliere tutte le cose naturali. Ed Abram disse: l'ho ricevuto come uno dai morti, e sono pienamente persuaso che egli è in grado di risorgerlo dai morti. Ecco la gente ora, la progenie d'Abram, perché egli ci ha risorti dai morti. Noi eravamo morti nel peccato e trasgressioni, e colui che è stato in grado di cambiare la mia mente, cambiare i miei pensieri, cambiare la mia natura, cambiarmi del tutto, egli può fare come vuole. Qualunque cosa gli dica, credo sia la verità, ed ogni progenie d'Abram crede la stessa cosa. Abram, non disubbidiente a Dio, prese il bambino e in questo mattino disse ai servitori: aspettate qui con i muli, ed il bambino ed io saliremo là ad adorare, e lui ed io torneremo. Oh, come lo farà? Quando stava salendo sulla cima del monte per togliere la vita del suo stesso figlio, non di meno disse: il bambino, il ragazzo di Dio, torneremo. Lui sapeva che qualcosa doveva accadere e non sapeva proprio come Dio l'avrebbe fatto. Quello non è un problema suo, sapeva che Dio l'aveva promesso. Ecco tutto ciò che vogliamo sapere: Dio l'ha promesso. Come avverrà? Non so dirvelo, ma Dio ha detto così. Egli manderà Gesù Cristo la seconda volta, egli verrà in una forma fisica e egli esigerà i suoi. Ci saranno 1000 anni, il regno del millennio su questa terra con lui, coi redenti. Ecco ciò che egli ha promesso, e noi aspettiamo che quell'ora si avvicini. Egli ha promesso di guarire i malati, di risorgere i morti, di scacciare diavoli. Egli ha promesso di farlo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come? Non lo so, egli ha promesso di farlo. Noi lo crediamo, quello lo conclude. Quando un uomo crede a Dio, lui crede tutto ciò che gli dice. Ecco come Abram credeva a Dio. Ora gli fu chiesto di distruggere ogni evidenza che la sua promessa sarebbe stata mantenuta, ma lui era persuaso che Dio poteva farlo. Ora egli non solo diede questa grande promessa, egli la diede anche alla sua progenie. E poiché Abram fu fedele e serbò la parola di Dio che Dio gli promise, e sapeva che Dio poteva risorgere questo figlio, e non risparmiò il suo stesso figlio, ma Dio era un simbolo di Dio che diede suo figlio, naturalmente. Come portò la legna sul monte e così via, così Cristo più tardi portò il suo stesso ceppo sacrificale sulla collina dove venne crocifisso. Comprendiamo che in questo, nel fare questo, piacque così tanto a Dio il vedere che Abram lo amava più di ogni cosa sulla terra, persino il suo unico figlio. Egli lo amava più di quanto chiunque potesse dire, chiunque potesse fare. Comunque lui amava Dio abbastanza da credere alla sua parola. Tutta la progenie di Abram crede a Dio in quel modo. Essi credono a Dio e sappiamo che piacque a Dio così tanto che, ecco cosa disse: la tua progenie possederà le porte del suo nemico. La tua progenie possederà le porte del suo nemico. Ricordate, così dice il Signore, la progenie di Abram lo crede. Se siete la genuina progenie di Abram, la fede che Abram aveva in Dio è in voi, e voi credete che quello che Dio ha detto, Dio mantiene la sua promessa. Ed egli lo disse, ora ricordate, egli fece questa promessa ad Abram solo dopo che gli ebbe dato una prova. La progenie di Abram deve prima essere provata per vedere se credono veramente alla parola. Ricordate, l'unico modo in cui poteva serbare alla promessa di Dio, perché credeva alla promessa di Dio e fu provato se lo credeva o meno. Noi veniamo portati a quella prova, la progenie d'Abram oggi è portata a quella prova. Prenderemo la parola di Dio o prenderemo ciò che un uomo ha detto in merito ad essa? Prenderemo quello che qualche organizzazione ha inventato come credo e lo accetteremo, oppure prenderemo quello che ha detto Dio? Se la parola di Dio è vera, crediamo alla parola di Dio, incuranti di cosa sia qualcos'altro. Lasciamo che ogni parola d'uomo sia una menzogna e quella di Dio la verità, la vera progenie d'Abram. Ma prima che diveniate quella vera progenie, dovete passare attraverso la prova, come fece Abram, lui stesso. Egli non lo promise solo ad Abram, ma la sua progenie avrebbe posseduto le porte dei suoi nemici. Oh, mai! Pensate soltanto, il patriarca ne era pienamente persuaso, nella sua prova della promessa della parola di Dio era giusta. Incurante di quali fossero le circostanze, egli credeva comunque che la parola fosse giusta. L'Abram, il grande patriarca, non vacillò nella fede quando fu portato a quel tempo di prova. Lui credeva che Dio era in grado di risorgerlo dai morti. Lui lo credette perché Dio fece la promessa. E quando Dio fece una promessa che lui sarebbe stato il padre di nazioni, e lui credette che era così. Non sapeva come sarebbe accaduto. Quando il bambino venne, dopo che aveva confidato 25 anni, poi chiese di distruggere il bambino, lui sapeva comunque che la promessa di Dio era vera e diede il suo figlio. La sua progenie, la stessa cosa. La promessa di Dio è il suggello per coloro che sono la progenie di Abramo. La promessa è un suggello, un testimone approvato. E quando crediamo ad ogni parola promessa, allora ci viene dato il suggello tramite cui confermare la promessa. Vedete, se noi, essendo la progenie d'Abram, passiamo attraverso la prova se crederemo la Bibbia o meno. La Bibbia è la parola di Dio perché essa è Dio. E poi dopo che siete passati attraverso la prova per credere. Quando qualcuno di loro dice i giorni dei miracoli sono passati, se lo accettate, quello è contrario alla parola. Se dite oggi non si riceve lo Spirito Santo, non c'è tale cosa. Solo i 12 apostoli lo ricevettero. La parola disse Pietro, predicando il giorno di Pentecoste, disse: ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del peccato e riceverete il dono dello Spirito Santo per ciò che a voi ha fatto la promessa e ai vostri figli e a quelli che hanno da venire, anche a quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Ecco proprio esattamente cosa essa vuole dire. E ora, se siete pronti a ricevere la prova del fuoco di Dio, e seguire quella prescrizione, vi dico, scoprirete che Dio mantiene la sua parola se la crederete, proprio così. Però dovete seguirla, perché quello è il suggello. Quando potete riceverlo, allora riceverete la promessa, perché se la prescrizione di Dio, come dovremmo farlo, ed ecco come dobbiamo seguirla, proprio ciò che egli ha detto. Ora, non solo per alcuni, ma chiunque creda, chiunque si ravveda, e per tutte le generazioni, per tutti i popoli, chiunque la voglia credere. E la fede della parola di Dio vi porta a questa promessa. Allora, e soltanto allora, potete avere la potenza di possedere il suggello della promessa. E la promessa che riceviamo, il suggello, è il battesimo dello Spirito Santo, proprio così, perché quello è Dio in forma di Spirito. Voi, essendo la sua parola in voi, allora egli entra. Se ricevete la parola in voi, lo Spirito Santo è la sola cosa che può farla vivere, e allora avete la promessa di possedere la porta di ogni nemico che cerca di attaccarvi. Proprio così. Dio l'ha promesso ed è così. Ora ricordate, potete farlo solo allora e soltanto allora, dopo essere stati provati tramite la parola. Abram fu provato tramite la parola. Crederai, Abram, che avrai il figlio? Sì, il figlio venne. Ora eliminalo. Lo crede ancora, Abram? Lo crede ancora, perché tu sei in grado di risorgerlo dai morti. E dopo di ciò egli disse: ora la tua progenie possederà la porta del suo nemico. Amen. Dopo che venne la prova. Controlliamo alcuni della progenie d'Abram nella progenie naturale, poiché oggi noi siamo la progenie spirituale, ma scopriamo tramite la progenie naturale di alcuni di coloro che credettero a tutta la promessa di Dio e non che... Ho detto ad ogni modo, perché una ragazza cristiana vuole mostrare la sua sottoveste. Non riesco a comprenderlo. Siete nati di nuovo da Dio, avete la bellezza dello Spirito Santo per mostrare che siete quanto siete. Avete virtù che queste gonne da scandalo non hanno. Proprio così. Una vera donna di Dio che si distingue con virtù potreste essere derise e chiamate antiquate, però avete qualcosa che esse non possono sfiorare e l'hanno perduta e non la possono più riavere. Proprio così. Voi avete virtù. Ecco quello che Dio si aspetta, è virtù. Vedete? Ma per prima cosa, se c'è un dubbio nella vostra mente, non fatelo proprio. Non venite in una fila di preghiera se c'è un dubbio nella vostra mente. Non venite se non lo credete assolutamente, categoricamente. Non c'è esitazione nella vostra mente affatto, ma che sarete guariti. Allora lascerete questo palco da persona sana, proprio così. Quando non c'è alcun dubbio nella vostra mente affatto, dovete credere a Dio, non fingere, credere veramente. E la progenie d'Abram lo crede perché la parola ha detto così, ed ecco perché lo crediamo. Non perché qualcuno ha criticato, perché qualcun altro ha detto così, perché Dio ha detto così, quello lo rende la verità. Quando lo dice Dio, quello conclude tutte le domande. Egli è l'ultima parola, egli è il riferimento finale. Quando Dio dice qualcosa, quello lo conclude. Non c'è altro che possa parlare contro ciò, che ogni parola d'uomo sia una menzogna, la mia sia la verità. Ora, mentre verifichiamo alcune di queste progenie, pensiamo. Consideriamo i ragazzi ebrei, o qui considerando ciò sui ragazzi ebrei, dopo che erano stati provati con l'adorazione dell'immagine. Ora ricordate, il re disse, chiunque non si prostrerà a questa immagine sarà gettato nella fornace ardente. Ora questi ragazzi credevano che la parola di Dio era giusta, che non avrebbero dovuto adorare nessun tipo di immagine. Ma quando giunsero alla prova di forza, furono provati se l'avrebbero fatto. Quando tutti gli altri ragazzi laggiù accettarono e andarono all'adorazione, loro proseguirono proprio come disse il re, andarono con il pensiero popolare del giorno che dovevano farlo. E quando furono provati se avrebbero adorato le immagini infranto alla parola di Dio, rimasero fedeli alla parola. Incuranti delle circostanze, rimasero fedeli alla parola. E quando li gettarono nella fornace ardente, la promessa di Dio fu adempiuta. Essi possedettero le porte del loro nemico. E ci fu un quarto uomo là dentro con una chiave che sbloccò il calore dal fuoco e non poté fare altro che liberarli. Amen. Quando un uomo o una donna sono pronti a sostenere la prova del fuoco, vedete, dovettero andare nel fuoco. E allora quando lo fecero si trovarono nel fuoco e l'unica cosa che accadde, questa prova ardente soltanto sbloccò, tolse i legami dalle loro mani. Molte volte Dio ci lascia quando siamo tutti legati col mondo, legati. Egli lascia venire su di noi le prove ardenti dove dobbiamo fare una decisione. E quando lo facciamo, la sola cosa che la prova può fare, quando una vera progenie d'Abramo è al punto di svolta di una decisione, fa la sua decisione di servire Dio, ciò può soltanto sciogliere i legami e renderci liberi. Satana potrebbe darvi una malattia, potrebbe darvi una cosa, un'altra. Come sapete che non è Dio che vi pone al punto di svolta per vedere che tipo di decisione farete? Essi possedettero la porta del fuoco, il fuoco non poteva bruciarli, non c'era neanche odore di fuoco su di loro, perché sapevano d'essere la progenie d'Abraham e presero posizione per Dio e la sua parola. Essi possedettero le porte del nemico e il fuoco non poté bruciarli perché possedettero le porte. Più tardi c'era un uomo, un profeta laggiù chiamato Daniele. Egli ebbe la prova se avrebbe servito un vero Dio o meno. E quando giunse a quel tempo, se avrebbe servito un solo vero Dio o avrebbe adorato un Dio pagano, si rifiutò di farlo. E alzava la tenda e pregava il suo Dio ogni giorno. E a causa di ciò fu catturato per una penalità delle leggi federali e fu gettato dentro una fossa di leoni, un branco di leoni affamati che gli ruggivano. Cosa fece lui? Possedette la porta del suo nemico. I leoni non poterono mangiarlo. Dio mandò giù una colonna di fuoco, un angelo che stette tra lui e il leone. Egli possedette la porta del nemico perché fu provato per vedere se avrebbe adorato l'unico vero Dio o avesse una dozzina di dei pagani da adorare. Così lui sostenne la prova e possedette la porta del nemico. Il leone non poté neanche toccarlo perché Dio era con lui. La promessa di Dio rimase vera perché lui era una vera progenie d'Abraham. Mosè, un altro famoso, anche lui fu provato per vedere la promessa che Dio gli diede. Io sarò con te quando andrai laggiù. E quando si trovò davanti agli imitatori del suo dono, Ianne e Iambre cercarono di opporsi e imitare la stessa cosa che Mosè era incaricato di fare. E Dio aveva chiamato lui e sapeva di essere colui che era incaricato a farlo. E rimase là e compì il miracolo come Dio gli aveva detto di fare. Ed ecco qui gli imitatori per fare la stessa cosa, ma ciò non infastidì Mosè. Egli rimase fedele alla parola di Dio e possedette le porte, amen, del nemico, perché rimase fedele alla promessa di Dio. Non importa chi stesse cercando di imitarlo. Che lezione è per ogni cristiano. Quando vi guardate intorno e vedete un ipocrita, ricordate semplicemente che sta cercando di imitare l'articolo genuino. Ma quello significa solo che ce n'è uno genuino. Rimanete fedeli alla parola di Dio, non importa cosa va o viene, serbate la sua promessa. Sì, Daniele rimase fedele alla parola di Dio. Non importa quanti cercassero di imitarlo ed ogni altra cosa, lui rimase fedele. E lui venne per uno scopo, portare Israele fuori dall'Egitto e portarli nella terra promessa. E quando giunse il loro tempo di entrare nella terra promessa, fuori dall'Egitto, il Mar Morto era di mezzo. E lui possedette le porte dell'acqua e le porte si spalancarono e le acque si ritirarono e Mosè portò Israele nel deserto al monte dove Dio lo incaricò di portarli. Amen. Lui possedette le porte del nemico. Suo padre Abramo aveva avuto quella promessa che la sua vera progenie avrebbe posseduto la porta del nemico e le porte dell'acqua furono chiuse e lui non poteva attraversare, quello era il sentiero del dovere. Lui doveva condurre quei figlioli a quel monte, Dio glielo aveva detto e la porta era sul cammino e lui possedette la porta del nemico. Giosuè un po' dopo, quando giunsero a Kadesh Barnea, che a quel tempo era il seggio di giudizio del mondo, là Israele affrontò il suo giudizio. Troviamo Giosuè con Caleb e altri 12 o altri 10, uno da ogni tribù, fu inviato a spiare la terra che erano pronti a ricevere. E quando videro quei grandi giganti che erano là, 10 di loro si sentirono così male che dissero: non possiamo prenderla, è troppo grande. Ebbene, guardate l'opposizione che abbiamo. Ma quando tornarono per portare il resoconto, portarono un cattivo resoconto. Perché avrebbero portato un cattivo resoconto se Dio disse loro: vi ho dato quella terra, è vostra? Egli glielo disse giù in Egitto: io vi ho dato questa terra, è una buona terra, è stillante latte e miele. Ma quando videro l'opposizione così grande, 10 di loro tornarono e dissero: non possiamo farlo. Fu Giosuè calmò il popolo e disse: siamo più che capaci di possederla, siamo più che capaci, perché egli guardava la promessa. Lui era una vera progenie d'Abraham. Senza riguardo di quale fosse l'opposizione, possiamo possedere la porta perché Dio ha promesso la terra e lui possedette la porta. Più tardi, quando condusse i figli di Israele giù al fiume, si trovò là nel mese di aprile il grande fiume ingrossato. Il Giordano che scendeva dai monti si era esteso attraverso le pianure. Sembrava il periodo peggiore dell'anno in cui potesse essere là, ma tuttavia era progenie d'Abraham. Sapeva di avere una promessa e si trovava nella linea del dovere. Dio gli diede una visione come farlo e lui possedette le porte del fiume. Quando le porte si spalancarono, l'acqua si ritirò fin sopra i monti e Giosuè e Israele possedettero le porte del nemico e attraversarono nella terra promessa, perché Dio disse loro di farlo, la vera progenie d'Abraham. Fratello e sorella, quando lui giunse là, Gerico era tutta rinchiusa fra mura alte abbastanza che potevano farci correre sopra 3 carri. Come potevano farlo questi israeliti con spade raccolte, presi in prestito e ogni cosa e bastoni e pietre? Come sarebbero entrati là dentro? Ma lui era ancora la progenie d'Abraham. Dio gli diede una visione e gli disse come farlo. Disse: suonate la tromba, amen, eccolo, emettete un grido, marciate verso le mura, le porte cadranno davanti a voi, amen. Egli era una reale progenie d'Abraham, egli era un vero credente di Dio. Le porte cadranno davanti a voi, solo mettete un grido e suonate la tromba. È tutto quello che dovete fare. E cosa accadde? Le porte caddero e Giosuè prese la città. Un po' più tardi, dopo quello, scopriamo che il nemico era sbaragliato e continuava, ed egli fermò persino il sole nella sua orbita. Come ho detto l'altro mattino nel paradosso, egli fermò il sole finché possedette le porte del suo nemico. Amen. Lui sapeva che se quel nemico si fosse riunito di nuovo, erano sparsi, e il sole stava tramontando, e gli Amorrei, gli Amalechite e così via, erano dispersi da una parte all'altra. Se si fossero riuniti di nuovo e raccolti assieme, allora avrebbe avuto difficoltà a sbaragliarli di nuovo. E c'era soltanto una cosa che tratteneva, era il tempo, ed egli fermò il tempo. Amen, amen. C'era una cosa che lo tratteneva dalla promessa, era il sole, la natura stessa che passava. Ed egli fermò la natura, perché egli era una progenie d'Abraham, credeva alla promessa di Dio, lo fermò e possedette le porte, sì signore. Questi grandi uomini, tutti loro sono grandi uomini, ma sapete che quando loro, ognuno di loro, quando arrivarono alla porta della morte, morirono tutti. Ognuno di loro dovette morire. Poiché erano grandi uomini, essi chiusero la bocca dei leoni, scamparono al fuoco dal taglio della spada e così via, come ci viene detto in Ebrei 11. Ed essi possedettero le porte del nemico, tutti i nemici, eccetto uno, e quello era la morte. La morte inghiottì ognuno di loro. Poi un giorno si fece avanti la reale progenie d'Abram, Gesù Cristo il figlio di Dio, la progenie d'Abram per fede. Non tramite sacco la progenie naturale, fecero la loro parte, però ecco venire uno che non era di nascita naturale. Ecco venire uno che non venne tramite desiderio sessuale, ecco venire uno tramite nascita virginale, il figlio di Dio, la progenie d'Abram. Che grande uomo era costui! Altri naturali venivano tutti da nascite naturali. Quest'uomo era nato da una nascita virginale. Cosa fece egli quando venne sulla terra? Egli vinse ogni nemico che Satana aveva. Egli vinse ogni cosa. Cosa fece lui? Egli cominciò a vincere la malattia. Non poteva esserci malattia attorno a lui. Ovunque ci fosse malattia, egli la vinse. Cosa fece dopo averla vinta? Egli diede a noi le chiavi. Amen. Dicendo, qualsiasi cosa legate in terra, io la legherò in cielo. Oh, amen. Ecco la reale progenie d'Abram, la sua promessa. Lo Spirito Santo in noi, ora con le chiavi, tenendole per la malattia. Egli vinse la malattia non può stare nella sua presenza. Ed egli disse di aver dato a noi le chiavi per fare la stessa cosa, vincere la malattia. Qualsiasi cosa legate sulla terra, io la legherò in cielo. Anche la tentazione, egli fu tentato in ogni maniera come siamo stati noi. Cosa fece egli? La vinse. E cosa ci disse egli? Resistete al diavolo ed egli fu girato da voi. Egli vinse la malattia per noi, egli vinse la tentazione per noi. Abbatté le porte, strappò la chiave dal tentatore e la consegnò al credente della progenie d'Abramo e disse: se lui vi tenta, resistetegli ed egli fuggirà da voi. Oh, mai, resistetegli. Egli vinse sia la morte che l'inferno, risorse il terzo giorno dicendo: io ho vinto e poiché io vivo anche voi vivete. Oh, che promessa! Quello è per la progenie d'Abram. Egli vinse il sepolcro, risorse il terzo giorno per nostra giustificazione. Quando egli risorse fu la nostra giustificazione. Cosa ci rende così? Egli vinse la malattia, egli vinse la morte, egli vinse l'inferno, egli vinse il sepolcro, egli vinse la tentazione. Oh! Ora noi siamo più che vincitori tramite colui che ci ha amati per aver dato la sua vita, essendo la reale progenie d'Abraham, con lo stesso Spirito di Dio in noi che era in lui. Noi siamo più che vincitori. Ogni porta è stata vinta per noi. La sola cosa che dobbiamo fare è possederla. È già vinta. La malattia è vinta, la morte è vinta, l'inferno è vinto, il sepolcro è vinto, tutto è vinto e noi teniamo le chiavi per grazia sua. Avete paura di infilarla nella serratura e dire: vengo nel nome di Gesù Cristo? Chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome. Io lo amo. Dopo che sono passati 2000 anni, ed egli ancora qui in mezzo a noi, il potente vincitore, che strappò in due la cortina, che prese ogni malattia, ogni male, tutto su se stesso, e portò le nostre infermità alla croce, la nostra malattia e i nostri mali, e trionfò su di essi, e risorse per nostra giustificazione. E rimane vivente dopo 2000 anni per manifestarsi come Gesù Cristo vivente fra la reale progenie d'Abram, i quali sono eredi di ogni cosa. Oh mai, quelli che dopo attraversano la prova, la promessa della parola, se potete credere alla parola, allora anche voi siete progenie d'Abram. Ecco come venite ad essa. Se non potete ricevere quella prova della parola, allora se la dubitate, un po' sospettosi di essa, non riuscite quasi a crederla, se c'è una cosa o l'altra, non potete crederla, allora non venite nella fila di preghiera. Io non perderei nemmeno tempo attorno all'altare finché non riuscite ad avere abbastanza grazia da sapere che la parola di Dio è vera. E quando una volta vi aprite un varco in quel velo di incredulità, allora avete in mano le chiavi della morte, inferno e del sepolcro, perché avete un vincitore che ha vinto per voi. Allora avete Ebrei 13:8 che ci dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come possiamo farlo? Oggi la gente dice: oh beh, ti dirò, egli è in un certo modo, egli lo è. Egli è lo stesso, ha detto la Bibbia. Oh beh, oggi egli non agisce come faceva. Lo troviamo proprio ora quando vediamo la sua parola rivendicata. Cosa fa? La mette proprio di nuovo nelle loro mani. Amen. la reale progenie di Abramo la crede, loro la conoscono. Ed egli sta stasera, come incontrò Abramo lassù ai giorni di Lot, ed eseguì quel miracolo, come fece dicendo a Sara cosa lei disse dietro di lui. Gesù promise alla reale progenie di Abramo che la Chiesa vedrebbe quella stessa cosa appena prima della sua venuta. Che cos'è? Deve accadere, Dio lo promise. Gesù Cristo lo confermò e disse che sarebbe stato così, e oggi siamo qui. Dopo 2000 anni lo vediamo in mezzo a noi, ancora il potente vincitore. Egli vinse morte, inferno, sepolcro, tutta la superstizione. Prese la parola, lei sì. Egli disse: se dimorate in me, le mie parole in voi, chiedete ciò che volete e vi sarà dato. Cos'era la parola? Cristo, quello è nel vostro cuore. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, allora avete vinto ogni cosa, perché io l'ho vinta per voi. Se dimorate in me, se potete comprendermi, se potete dimorare in me. Chi mi crede, chi mi riceve, non solo crede per finta, ma può ricevere. Chi ode le mie parole, comprende le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna. E non verrà in tentazione, ovvero giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Eccolo il potente vincitore. Eccolo oggi lo stesso ieri, oggi è in eterno. Qui si sta esibendo davanti alla progenie d'Abram, che è chiamata fuori da Babilonia, chiamata fuori da Sodoma, chiamata fuori dal mondo e separata, mostrando la sua promessa esattamente fino in fondo. Dopo 2000 anni, eccolo qui in mezzo a noi stasera, quel potente vincitore, la parola di Dio che può discernere i pensieri che sono nel cuore e le sue intenzioni. Che cos'è? La tua progenie possederà le porte del suo nemico. Che cos'è? È la progenie d'Abram, la progenie reale che crede alla parola. E la parola è Dio. Ora quando vediamo questo possiamo gridare con loro come il poeta in passato. Vivendo e mio amore, morendo mi salvò. Sepolto portò via i miei peccati. Risorto giustificò liberamente per sempre. Un giorno gli verrà, oh giorno glorioso. Qualcuno ha detto: stai invecchiando ragazzo, non ci posso fare niente. Ho vissuto sin da quando ero ragazzino, l'unico risultato che abbia mai avuto è di vedere la venuta di Gesù Cristo. Ho dato la mia vita per quello scopo, sono ancora al pulpito da uomo anziano, credo la stessa storia. E la cosa più grande a cui possa pensare è vedere Gesù Cristo venire dai cieli per ricevere i suoi. Dio, poi la mia, non sorprende che possiamo cantare. Tutti acclamino la potenza del nome di Gesù. Che gli angeli si prostrino. Portate il diadema reale e coronatelo il Signore di tutto, perché egli è il potente vincitore. Se siete in lui, siete nella parola. Egli disse: se dimorate in me, chiedete ciò che volete, ciò che volete, poiché ogni porta è già stata vinta. Allora possiamo dire: perché ogni promessa nel libro è mia, ogni capitolo, ogni versetto e riga. Confido nella sua parola divina, perché ogni promessa nel libro è mia. Amici, vi rendete conto di cosa significa quello? Ogni promessa che Dio fece ad Abramo, ogni promessa che è stata espressa dai profeti, ogni promessa che Gesù Cristo promise per questo giorno, egli è qui per confermarla e per mostrare che egli vive in eterno. La tua progenie possederà la porta dei nemici. Quando si arriva all'ora della morte, dite: che ne è di quello? Voi avete ancora quella possessione che disse Paolo: o tomba, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ma grazie sia a Dio che ci dà la vittoria tramite quel potente vincitore Gesù Cristo. Oh, che gli angeli si prostrino, portate il diadema reale e coronatelo Signore di tutto. Stasera, dopo 2000 anni, siamo pronti per vederla ancora, il potente vincitore che ha strappato il velo che ci separava da ogni promessa di Dio, e in Lui siamo più che vincitori. Preghiamo. Padre Celeste, mentre siamo qui stasera nella presenza dello Spirito Santo, quella grande persona di Gesù Cristo in forma di Spirito che fu promesso venisse sulla progenie d'Abram, la progenie reale. Preghiamo Dio, se c'è un uomo, donna, ragazzo o ragazza qui dentro che non ti conosce, loro hanno dubbi e frustrazioni nella loro mente riguardo alla parola di Dio, se essa è la verità o meno. Oh, grande Dio che hai fatto la promessa, vieni stasera. C'è una grande promessa che hai fatto, Signore. Tu puoi mantenere quella promessa. Hai detto: chi crede in me, le opere che faccio io le farà pure lui. Maggiori di queste ne farà, perché io vado al Padre. Padre Dio, preghiamo che tu confermi la tua parola. Ci sono molti figli d'Abram qui stasera che sono malati. Oh, il diavolo li ha rinchiusi, li hanno messi dentro e hanno girato le chiavi. e hanno detto dovete morire, avete mal di cuore, avete questo, quello, l'altro e dovete morire. Oh Dio, possa la tromba del giubileo del Vangelo suonare stasera affinché ogni schiavo possa andarsene libero. Gesù Cristo ha vinto quelle porte, noi teniamo in mano le chiavi. Oh, nel mio nome scacceranno diavoli. Se chiederete al Padre qualcosa nel mio nome, io la farò. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. La parola di Dio è più affilata e più potente di una spada a doppio taglio, che taglia fino allo scindere, al midollo e anche un giudice dei pensieri che sono nel cuore. E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, perché si mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio, grandi programmi di costruzione e noi osserviamo il mondo. Ci saranno segni, visioni spaventose nel cielo, sono dischi volanti, terremoti in vari luoghi, il mare romba, onde di marea, il cuore degli uomini viene meno, paura, angoscia fra la nazione, tempo di perplessità. E come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Oh Dio, vieni stasera e compi la tua parola. Vieni stasera e onora la fede dei figli d'Abraham. Per mezzo del nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Il Signore vi benedica riccamente. Non farò la chiamata all'altare proprio in questo momento, lo lascerò a voi. Penso che molte volte le chiamate all'altare, credo con loro, ma quanti ricevettero furono battezzati, eccolo, quanti lo ricevettero, pregheremo per i malati. Potrei parlare qui tutta la notte, siete un uditorio piacevole, ma quello che dico è solo un uomo. Ma se dico le sue parole, allora non sono le mie parole, sono le sue parole. Se dico qualcosa e Dio non la sostiene, allora quella era la mia parola. Se dico la sua parola ed egli la sostiene, chi è quel peccaminoso uomo, donna, ragazzo che si allontanerà e dirà che ciò non è così? Gesù, dicevano quando fece queste cose, loro dicevano: quest'uomo è un chiromante, un diavolo, un chiromante. Chiunque sa che la chiromanzia è del diavolo. Disse: egli è un chiromante, ma avete mai visto un chiromante predicare il Vangelo? Avete mai visto un chiromante scacciare diavoli? No, non lo fanno davvero. Egli disse: ora io, il figlio dell'uomo, vi perdonerò per questo, ma quando verrà lo Spirito Santo a parlare contro di esso, non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Perché chiamare l'opera di Dio uno spirito impuro? Dio ci sia misericordioso stasera e prego che Dio scenda e confermi questa parola davanti a voi. Fratello, sorella, questa è la mia anima, devo incontrare Dio, sono responsabile di quello che vi dico. Dio mi riterrà responsabile di ciò, proprio così. A cosa mi servirebbe stare qui e dire queste cose se sapessi di star condannando la mia anima all'inferno? C'è una via che l'uomo sembra retta, ma la cui fine sono le vie della morte. Dio non ha bisogno di alcun interprete. Come ho detto, egli interpreta la sua stessa parola. La progenie d'Abraham possederà la porta del nemico. Lo credete? Se potessi guarirvi lo farei. Cristo vi ha già guariti. L'unica cosa, voi avete in mano la chiave, quella chiave è la vostra fede per impossessarvi di ciò. Apritela stasera, volete? Mentre egli viene in mezzo a noi, quel potente vincitore che vince ogni malattia, e venga qui e vi mostri che egli l'ha compiuto, perché è ancora la parola, e la parola è un giudice dei pensieri che sono nel cuore. Che biglietto di preghiera? B1A? Da quale abbiamo cominciato l'altra sera? Cominciamo da 50. Chi ha il biglietto di preghiera B50? Alzi la mano. Biglietto di preghiera B? Abbiamo cominciato da 1 l'altra sera, ora stasera cominceremo da 50. Chi ha il B50? Tieni la mano alzata. Biglietto di preghiera B50? Volete dire che non è qui? Ce l'hai tu? Bene, B50, B51, chi ce l'ha? B51, bene, B52, chi ha B52? Bene, ce l'hai tu. B53, B54, venite proprio quassù. 54, 55. Mio figlio viene qui appena prima che io entro e mescolo un mucchio di biglietti. E vedete come sono, uno qui e uno là? Non lo sanno, potreste scendere per questa fila qui e prenderne uno, la prossima prenderne 10, un'altra prenderne 25. Non sappiamo dove siano, ma sono da qualunque parte. Ora, quanti ne abbiamo chiamati? 5, 4, B50, era B50, no? B da 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Vediamo ora, 1, 2, contali Bill, e noi 60, 70, fateli alzare prima se volete. B da 50, 70, 75, contali fratello Roy se vorrai mentre parla all'uditorio. Quanti qua giù ora mentre guardate in questa direzione non avete un biglietto di preghiera? Ricordate, Gesù disse: le opere che faccio io le farete anche voi. È vero? È vero. Lo credete? La progenie d'Abraham ha detto così. La Bibbia dice che egli è il sommo sacerdote, ebrei, il quarto capitolo, egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo credete? Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, come lo farebbe lui? C'era una piccola donna nella Bibbia, mentre notate ciò che sto dicendo, una piccola donna nella Bibbia, forse non aveva un biglietto di preghiera, ma disse in cuor suo, se riesco a toccare quell'uomo, gli credo. Lei aveva speso tutto ciò che aveva per il con i dottori, loro non poterono aiutarla, il suo caso era troppo grave, non poterono aiutarla, ma lei credeva che Dio l'avrebbe aiutata e gli toccò l'orlo della sua veste. Ed egli disse, ho sentito che virtù è uscita da me. Esatto? Credete che egli è lo stesso stasera? Credete che egli è qui? Quanti credono che egli è risorto dai morti? Come potete provare ora che egli è risorto dai morti? Non molto tempo fa un famoso uomo battista è venuto da me e ha detto, fratello Branham, una volta sono stato sconfitto da un maomettano che disse così. Lui disse, se egli è risorto ha promesso che avrebbe fatto la stessa cosa, vediamogliela fare. Vedete, loro credono che egli non l'abbia fatto, ma noi crediamo che egli lo faccia. Crediamo che egli è risorto dai morti. Non c'è altra religione al mondo che possa provare che il proprio fondatore è vivente oltre al cristianesimo. È la sola maniera in cui Dio può confermarlo è attraverso coloro che lo credono, perché quella è l'unica maniera in cui Dio compie le sue parole. Sono coloro che lo credono. Ora, mentre allineano questa piccola fila di preghiera qui, non so a quanti arriveremo. Voglio che ognuno di voi tenga la propria posizione, mantenga il proprio posto. Non spostatevi. Guardate in questa direzione e pregate. Dite, Signore Gesù, io credo. Ricordate, egli mi ha detto, se porterai le persone a crederti e poi sarai sincero quando pregherai. Quello è avvenuto in tutta questa nazione indietro e avanti per 15 anni, mai una volta ha fallito. Non può fallire. Dio, una cosa che Dio non può fare è fallire. Egli deve mantenere la sua parola. Io lo credo. Lo credo proprio tanto quanto, più di quanto creda di essere qui. Più di quanto creda di trovarmi in questo edificio. Questo potrebbe essere un miraggio, potrebbe essere un sogno. Nella mia anima so che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, vive. E voi, essendo una progenie d'Abraham, essendo morti in Cristo, siete la progenie d'Abraham. Ora hanno alcuni fazzoletti qui. Grande successo viene compiuto con questo, persone che credono. Ora chiniamo i capi mentre si preparano e preghiamo per questi. Padre Celeste, ci ha insegnato nella Bibbia e qui c'è gente che crede che ogni parola che hai detto è la verità. Signore, a volte vacillano e spingono con forza sul buco della serratura con la chiave, mancandole e raschiando, però credono che ci sia. Lasciali solo continuare a spingere con forza. Lo troveranno perché c'è. E quella chiave è la chiave giusta. Se potete credere, tutto è possibile. Mentre il cantico viene cantato ora o suonato. Nella Bibbia dice che Paolo prendeva dal suo corpo fazzolette e grembiuli e li inviava ai malati e agli afflitti, e spiriti impuri lasciavano le persone e venivano guariti. Ora, Signore, sappiamo che San Paolo è con te, ma non era lui, eri tu, Signore. Cristo è lui, non io che vivo, ma Cristo che vive in me, disse lui. Ed ora per questa generazione, tu sei ancora Cristo oggi come eri ieri. E mentre prego su questi fazzoletti toccandoli, prego che tu sconfigga ogni nemico. Dai loro fede per fargli sapere che il nemico è sconfitto. E una volta il Mar Rosso, come abbiamo appena detto, aveva tagliato fuori dalla promessa Israele e loro erano nell'adempimento del dovere. E uno scrittore disse che Dio abbassò lo sguardo con occhio di rata attraverso quella colonna di fuoco. E il mare ebbe paura e aprì le sue porte ed essi attraversarono. Abbassa lo sguardo stasera attraverso il sangue di Gesù Cristo e possa, quando questi fazzoletti saranno posati sopra i malati, possa il nemico vedere la nostra fede stasera mentre preghiamo questa preghiera di fede per loro. E possa ognuno essere liberato nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora voglio la vostra completa attenzione. Chi mai sia al microfono quassù potrebbe alzare il volume, perché se lo Spirito Santo dovesse fare questo, non dico che lo farà. Ora, chiunque venga qui e vi dica di avere potenza da guarire i malati, non credetelo. La potenza è tutta in Cristo. È Lui il vincitore, non voi e io. Noi accettiamo solo quello che Lui ha fatto. Nessuno ha potenza di salvare o di guarire. Ogni uomo nel mondo il prezzo è già stato pagato, il requisito è stato pagato. Come è avvenuto? Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. La vostra guarigione è pagata, la vostra salvezza è pagata. Avete fede per venire a accettarla? Questo è tutto. Se siete progenie da Abramo, l'avete. Dio l'ha promesso, c'è qualcosa in voi che dice che c'è, ed è così. Ora cos'è un dono? Un dono è uscire e guarire persone. No, un dono è togliersi di mezzo affinché Dio possa usarvi. Ora egli promise che l'ultimo segno, secondo Gesù Cristo, come fu ai giorni di Sodoma, appena prima che bruciasse, non prima che accadessero altre cose, il Vangelo fosse predicato da Lot e così via, non quello. Ma appena prima che fosse bruciata, Dio scese nella forma di un uomo e si sedette con la Chiesa eletta, Abramo e il suo gruppo, che aveva la promessa. Ricordate, ora soltanto la progenie d'Abram riceve questo. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, disse Gesù. Voi mi vedrete perché sarò con voi, in voi, fino alla fine del mondo. Ma egli promise appena prima di tornare di nuovo, come fu a Sodoma. Guardate cosa sta ricevendo Sodoma. Guardate cosa sta ricevendo la Chiesa eletta. Disse, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dio manifestato in una forma di un uomo che con la schiena girata alla tenda disse ciò che Sara faceva all'interno della tenda. Tutti quelli che sanno che è la verità alzino le mani. È proprio così. Ora egli lo promise. Siamo al tempo della fine. Ricordate ora, quella fu l'ultima cosa che accadde e il mondo gentile venne bruciato, Sodoma, ed il figlio promesso entrò in scena. Noi ci aspettiamo un figlio promesso, il figlio di Dio. Eccoci qui, possa Dio aprirvi gli occhi, non so dire altro, possa Egli aprirvi gli occhi. Ora Padre Celeste, sono tanto incapace, sono un mucchio d'argilla che Tu hai modellato insieme e posto qui. Oh Dio, possa io stasera avere la Tua grazia e presenza, affinché avvenga che Tu possa usare queste piccole zolle d'argilla che hai qui dentro, che coloro, Signore, che Tu hai chiamato a vita eterna e forse non l'hanno ancora accettata, possano vedere queste promesse. Forse allora è stato insegnato che era per un altro giorno, però è qui nella Bibbia. Confermalo, Signore. Quella è la Tua stessa interpretazione. Non serve altro che quello. Se solo la renderai tale, allora vedranno che la parola è vera. Accordalo, Padre, ci affidiamo a Te. Fa che ogni persona qui dentro, Signore, usi la propria fede stasera. Possa ogni membro della tribù d'Abram tramite Gesù Cristo aver fede stasera e accettare la Tua presenza. E Ti daremo la lode. Amen. Ora questa è una estranea. Voglio che mi aiutate ora. Pregate per me. Sedete davvero calmi. Non spostatevi in giro, sedete tranquilli. Pregate. Ora, vedete, cambia dalla predicazione evangelica al rilassarvi in modo tale che lo Spirito di Dio possa portarvi completamente in un'altra dimensione. Ora, qui c'è questa giovane... Spostati un po' in qua, signora. E appena... Va bene, così da non allontanarmi da questo microfono. Vedete, non so cosa accade. Vedete, poi a volte, sapete... Ora, l'unico modo in cui lo so è sul microfono, vedete. Laggiù stanno cercando di afferrarlo. Ed io non so proprio cosa. Ora, siamo estranei. Io non ti conosco. Non ti ho mai visto in vita mia. Però sei molto più giovane di me. E probabilmente siamo nati a miglia di distanza di anni. Questa è la prima volta che ci incontriamo. Esatto. Se lo è, alza la mano così l'uditorio vedrà. Ora, lei è solo una donna che si trova qui. Guardate, riportatelo alla scrittura, prendiamo San Giovanni 4. Ognuno di voi lo lega quando andate a casa. Non che questa donna sia quel tipo di donna, io non so. E sapete che io non sono Gesù Cristo, ma Egli è qui, è Lui. Ora il Suo Spirito ci unge, può rivelare il Suo problema, come fece alla donna al pozzo. La stessa cosa. E con ciò dove i sacerdoti e le guide di quel giorno dissero, quest'uomo è un chiromanto, un diavolo, Belzebù. Questa donna disse, Signore, vedo che sei profeta. Noi sappiamo che sta arrivando il Messia e quello sarà il suo segno. Ora quanti sanno che è vero? Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, stasera quello non sarebbe il suo segno? Egli promise che ci sarebbe stato appena prima della fine del tempo. Ora vediamo se egli mantiene la sua promessa alla progenie d'Abram. Ora se qualcuno qui dentro pensa sia sbagliato, venga qua su e faccia la stessa cosa. Se non lo farete, allora non dite nulla. Merito. Avete il privilegio. Ora nel nome di Cristo prendo ogni spirito sotto il mio controllo per la gloria e l'onore di Dio. Dovrò solo parlarti un momento, giovane signore. Sai, il nostro Signore parlò alla donna al pozzo e gli disse, portami da bere. Cosa stava facendo lui? Osservate ora, egli disse in San Giovanni 5, in verità vi dico, il figlio, che era lui, il corpo, non può fare nulla da se stesso, solo come vedeva fare al padre. Quello che fa il padre lo mostra al figlio. Vedete, non posso fare nulla da me stesso, ma come lo vedo fare al padre. Quindi Gesù non eseguì un miracolo finché Dio prima glielo mostrava tramite una visione. Non glielo diceva nell'orecchio, ma glielo mostrava. Ciò che vedo, non odo, vedo fare al padre. Ecco quello che lo rese profeta simile a Mosè, come disse Mosè. Ora, quando egli riconobbe il padre, egli era su, stava andando a Gerico, però doveva passare per Samaria e salì a una città di Sicar. Ed ora, vedete, i samaritani stavano aspettando il Messia. I giudei lo stavano aspettando e lui mostrò loro il suo segno. Filippo, Natanaele, Pietro, non appena quel segno fu compiuto, dissero, tu sei il figlio di Dio. Il rabbino disse, quest'uomo è Belzebù. Ma ricordate ora i gentili, noi eravamo gli anglosassoni, noi non ci aspettavamo alcun Messia, eravamo pagani, romani e così via. Noi non ci aspettavamo alcun Messia, egli viene solo a coloro che lo aspettano. Ma i samaritani lo stavano aspettando, così dovette andare da loro, su a Samaria. Si sedette al pozzo, una giovane signora, forse della tua età, uscì. Lei era una donna di cattiva fama, hai letto la storia immagino. Ed egli disse, donna portami da bere. Lei disse, oh, non è usanza che tu, giudeo, chiede questo a una samaritana. Egli disse, ma se sapesse chi stessi parlando, chiedereste a me da bere. La conversazione continuò, alla fine egli trovò dov'era il suo problema. Ricordi cos'era? Lei aveva troppi mariti. E disse, vai a prendere tuo marito, vieni qui. Lei disse, non ne ho alcuno. Disse, hai detto bene, disse, perché ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è il tuo. Lei disse, Signore, vedo che sei profeta. Noi sappiamo che il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Ed egli disse, io son d'esso. Lei lasciò il suo secchio d'acqua, corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto quello che ho fatto. Non è questo il Messia. Loro non avevano avuto profeta per centinaia di anni. Ed ecco un uomo che affermava di essere il Messia e dimostrava di essere un profeta e mostrava il segno del Messia. Gli farebbe credere la stessa cosa se egli facesse la stessa cosa, essendo egli lo stesso ieri, oggi e in eterno, ed ha promesso in queste scritture che l'avrebbe fatto. Ciò farebbe credere l'uditorio? Tu soffri di un problema al rene, se è giusto alza la mano. Perché quello mi rimbalza sempre in faccia? Qualcuno dice, l'hai indovinato. Non l'ho indovinato. Ecco, lei è una donna per bene, mi credi? Ora tu sai che non l'ho indovinato. Lasciami dire qualcos'altro. Tuo marito è con te, soffre anche lui, non è vero? Un problema vertebrale, proprio così. Non è vero? Avete un ragazzino con voi, anche lui soffre. Vuoi che si preghi per lui? Ha qualcosa che non va agli occhi, proprio così. Avete una bambina con voi, ha un problema al rene come te. Esatto, ora potete stare tutti bene se crederete. Lo credete? Dio vi benedica, andate per la vostra strada e siate in buona salute. Credete? Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che cos'è? Cosa cerca di fare lui? A voi, progenie d'Abraham, egli sta mostrando che non è morto. Io non posso fare quelle cose, egli non è morto ma è vivente, mostrandovi che avete diritto di possedere le porte del vostro nemico. Quello dovrebbe concluderlo. Questa signora, vieni da questa parte solo un momento. Siamo circa più o meno la stessa età, penso. Però siamo estranei l'uno all'altra, per quanto ne sappia. Io non ti conosco e siamo estranei. Non so nulla di te, se è esatto alza la mano. Vedi, solo che qualcuno ti ha dato un biglietto di preghiera ed eccoti qua. Bene, ora se il Signore Gesù, se io forse diciamo che cercassi di prendere il posto del fratello Oral Roberts o qualcuno di quei grandi uomini di fede, direi, signora, qual è il tuo problema? Tu diresti bene o così e così. Ora, lui potrebbe sbagliarsi, vedi? Non so, vedi? Ma lui, tu potresti dirgli quello che non va. Lui ti imporrebbe le mani e direbbe, Dio mi ha inviato per pregare per i malati. Lo credi? Sì. Gloria a Dio, vai, credilo. Va bene, Dio l'ha promesso. Però vedete, viviamo in un momento del giorno più avanzato. Gesù promise, come fu ai giorni di Sodoma, le opere che faccio io le farete anche voi. Ora, se Dio può dirmi cosa sei stata, saprai se quello è vero o meno. Egli può dirti cosa sarai. E se quello è vero, sarà vero anche questo. Se Egli ti dice qualsiasi cosa, non so, ma se Egli mi dirà qual è il tuo problema. Lo crederete anche voi, uditorio? Veramente dovrei fermarmi. Quella sola volta, quella persona che era qui poco fa, quello dovrebbe confermarlo. Gesù lo fece una volta, egli non lo fece un'altra volta. Tutti a Sicar lo credettero alla testimonianza della donna. Quando venne, lo riferì a loro, e lei era una donna di cattiva fama, una cristiana appena lasciato il palco davanti a tutti voi. Amen. Ma poiché è più tardi di quanto pensiamo, possa il Signore continuare a dimostrare se stesso il grande potente vincitore che la progenie d'Abraham. Ma come Abraham? Egli lo fece per Abraham una volta, poi lo distrusse e lo fece di nuovo. Abraham credeva a Dio del continuo. Tu non sei qui per te stessa, sei qui per qualcun altro, ed è una signora, è tua sorella. E la signora è adombrata a morte e soffre di diabete. E lei non è di qui, lei è della Louisiana, un paese paludoso, quello. Ed ecco un'altra cosa affinché l'uditore possa saperlo. Tu hai una figlia che è davvero malata, che pensa di partecipare a questa riunione ed ha l'epilessia. È vero. Quello è vero, non è così? Credi ora? Se sei progenie di Abramo, accettalo ed esci e sii guarita nel nome di Gesù Cristo. Credete? Certamente. Ricordate la sua promessa? Egli disse che l'avrebbe fatto. Egli mantiene la sua promessa. Come stai? Siamo estranei l'uno all'altra. Io non ti conosco, ma Dio ti conosce. Credi che se Dio mi possa rivelare il tuo problema, allora sai che deve venire da qualche potenza spirituale. Ora ci sono solo due cose da cui ciò può venire che potresti immaginare. Quando viene compiuto, va al di là dello spiegare, perché è un fenomeno. E inoltre è un paradosso, qualcosa, ebbene, è irragionevole, non di meno vero. Sarebbe un paradosso, ed ora lo sai se è vero o meno, saprai se egli ti ha detto la verità. Ora ricorda, non ti conosco, deve essere qualcun altro oltre a me. Se fai come i farisei e dici, oh, è un cattivo spirito, allora avrai quella ricompensa. Se crederai che è Cristo, avrai la sua ricompensa. Il motivo per cui puoi crederlo, perché egli l'ha promesso per questo giorno, e non è accaduto da quel tempo fino a questo. Questo lo rende il tempo della fine. C'è qualcuno che continua a comparire davanti a te del continuo. È un uomo dai capelli grigi. È tuo marito, seduto proprio là. Sta cercando di accettare la sua guarigione essendo adombrato da un cancro. Tumorale, cancro. Tu hai un problema al rene, problema alla vescica. Siete il signor e la signora Little. Esatto. Credete con tutto il cuore e sarete guariti. Dici il suo e il loro nome. Ebbene, certamente. Non disse Gesù a Pietro, il tuo nome è Simone, il figlio di Giona? Qui c'è un uomo, siamo estranei l'uno all'altro, Signore. Non ti conosco, ma sei un uomo come Pietro che venne al Signore Gesù, ci incontriamo. Credi che sia suo servitore? Credi che ciò che ho detto sia la verità? Se puoi crederlo. Io, se c'è qualcosa che potessi fare per te, la farei. Ma non c'è niente che possa fare. Egli l'ha già fatto, è solo qualcosa per fartelo credere. E vedi, non sarei io. Se fossi io farei tutto il possibile per te. Ma egli mi ha dato un dono ed io soltanto mi rilasso davanti a lui ed egli parla. Lo credi? Lo credete, uditorio? Volevo trovare un uomo. Tu hai diverse cose che non vanno, ma una delle cose è hai un'escrescenza sull'occhio destro. Quello è il tuo problema principale. Ecco un'altra cosa, una donna continua ad apparire qui. È tua moglie. Credi che Dio possa dirmi qui quello che non va con tua moglie? Il suo problema è in bocca, sono i suoi denti. Esatto. Credi che lo stesso Gesù, che conosceva chi era Simon Pietro, potrebbe dirmi chi sei tu? Ti farebbe credere grandemente? Lo farebbe? Oscar Barnes. Esatto. Vai a casa per la tua strada, sii guarito. Estraneo a te, non ti conosco, ma Dio ti conosce. Credi che Egli sia in grado di dirmi qual è il tuo problema? Lo crederesti con tutto il cuore. Il tuo problema è vicino alla gola, è qui nel petto. È un deperimento osseo. Ti si stanno formando come noduli e si annodano all'interno della struttura ossea. È vero. Non sei di qui, sei in una città che ha aranceti tutti intorno. Si trova nella valle con dietro un panorama di montagne. C'è un hotel chiamato Antlers. È San Bernardino, ecco da dove vieni. Torna, Gesù Cristo ti sana se lo crederai. C'è solo una cosa che può guarire il cancro, cioè Dio. Credi che Egli ti guarirà? Credilo, vai e possa il Signore Dio renderti completamente sano. La ragione per cui sei stata esclusa, estremamente nervosa, davvero sconvolta. Per questo nervosismo il tuo stomaco si è ammalato, non riesce a digerire il tuo cibo, lo fa salire in bocca. È un acido in tutta la bocca, di pomeriggio tardi diventi davvero stanca e tutto il resto. Hai un'ulcera peptica nello stomaco. Credi che è Gesù Cristo che può dirtelo? Allora vai a mangiare la tua cena. Credi con tutto il cuore, Gesù Cristo ti rende sana. Come stai? Ci sono molte cose che non vanno, ma una delle cose di cui hai paura sarai resa storpia dall'artrite. Ma credi che Dio ti guarirà, ti sanerà da ciò? Signore Gesù, prego che tu lo accorda alla mia sorella, dalle la sua vista, togli da lei il male femminile e sana l'artrite nel nome di Gesù. Amen. Vai ora credendo, egli lo farà e sarà tutto a posto. Non dubitare, continua solo a camminare e credi con tutto il cuore. Il mal di cuore è una cosa terribile, ma Cristo guarisce il cuore. Lo credi? Vai, credilo e sarà tutto finito, è passato. Credi che sarai paralizzata? No, neanch'io lo penso. Il mio pensiero artrite, quell'ombra là, oh, quello è cancro. Credi che Egli lo guarirà? Vai, credilo, Egli ti sanerà. Ti ha infastidito, ha smesso per poco, blocco nel cuore, ma credi che passerà stasera? Vai, credilo, Gesù Cristo ti sana. È stato un piccolo problema dal problema femminile per molto tempo e poi hai difficoltà ad alzarti al mattino, sei rigida negli arti, non riesci quasi a camminare fino a giorni inoltrato, è artrite, vai, non dubitare, non l'avrai più, credilo proprio con tutto il cuore. Tu hai diverse cose, complicazioni, ma la cosa che ti infastidisce così tanto, anche tu pensi all'artrite, poiché lo è, ti rende storpia, credi che Egli ti farà camminare e stare bene? Vai, credilo con tutto il cuore, Gesù Cristo ti sanerà. Cuore nervoso e artrite, ma credi che Dio ti sanerà, lo credi? Vai e possa il Signore Gesù sanarti. Quello stomaco di certo ti ha dato molti problemi negli ultimi anni, non è così? Non lo farà più, vai, credilo, Dio ti benedica, sii guarito. Anche tu puoi, il tuo stomaco è guarito, vai, credi con tutto il cuore, non dubitare. Hai difficoltà a respirare, quella vecchia asma ti deprime davvero, no? Credi che sarà compiuto ora? Bene, vai, credilo, amen. Alleluia, credete con tutto il cuore? Just a moment. Solo un momento, non vedete quella luce là? Una piccola signora di colore mi guarda, seduta proprio qua giù, ha un'escrescenza sul fianco sinistro. Ha un problema a rene, complicazioni. Hai avuto più fede. Non devi venire quassù, è passato. Credilo soltanto. Amen. Abbiate fede in Dio. Lo credete? Credi, sorella, seduta là, che ti riprenderai da quel problema vertebrale? Credi che egli ti sanerà? Ok? Non dubitarne affatto e potrai averlo se solo lo crederai. L'uomo seduto qui che mi guarda soffre di un problema alla prostata. Si alza di notte altro. Credi, signore? Sarà finito allora se lo crederai. Qui è seduto un uomo di colore, seduto qui che mi guarda, soffre di epilessia. Sta anche cercando il battesimo dello Spirito Santo. Alzati in piedi, Signore. Accetta la tua guarigione. Possa Dio concederti il battesimo dello Spirito Santo. Amen. Seduto proprio dall'altra parte rispetto a te, c'è un bambino seduto là. Anche lui ha l'epilessia. Ha come degli attacchi di svenimento, seduto laggiù, sull'altro lato. Credi che Dio sanerà il bambino là? Credi con tutto il cuore? Allora Dio guarirà il bambino. Credete tutti voi? Non è egli veramente la reale progenie di Abramo? Non è egli il potente vincitore? Egli ha promesso che avreste potuto possedere la porta del nemico? Quanti di voi sono legati, sentono la pressione del nemico? Alzate le mani, voi che sentite la pressione del nemico e siete la progenie di Abramo. Alzate le mani così, dite, fratello Branham, sono infastidito dal nervosismo. Oh, circa l'80% di voi ha quello. Dite, io, è così compatta ora. L'intera folla sta diventando come una grandissima cosa lattiginosa che quasi mi acceca. Laggiù dove vi trovate? Non vedete che qui 20 o 30 casi, forse o più, proprio qui su questo palco e là nell'uditorio, che Dio non fallisce? È Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Allora perché non ogni progenie di Abramo? Perché non prendete la chiave ora? Il grande vincitore che lo ha vinto per voi è qui e gli ha dimostrato di essere qui. Gli credete? Allora prendete la vostra chiave di fede, protendetevi in alto con le mani e dite, Gesù Cristo, credo per la mia guarigione proprio ora. Alzatevi in piedi, alzate le mani, aprite ora la vostra fede. Io credo, Signore Gesù, credo proprio ora. Ora imponetevi le mani a vicenda, mettete le mani uno sull'altro, un'altra progenie di Abramo. Ora pregate per quella persona, imponete loro le mani. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati, essi guariranno. Satana, hai perso la battaglia, nel nome di Gesù Cristo esci da qui e lascia andare queste persone per la gloria di Dio.